siamo arrivati a studiare l'ultima lettera, la settima, di Gesù alla sua Chiesa, Laodicea. Data la complessità della materia, dedicheremo due studi alla settima lettera, perché non riusciremo a esaurire la materia in una sola seduta. Vogliamo leggere Apocalisse 3 dal 14 al 21. Vi prego di fare molta attenzione ai particolari che vengono indicati, perché li ritroveremo uno a uno nello studio di questa lettera così importante. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu vegga. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli meco. A chi vince, io darò di sedere meco sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Fin qui il testo. Diciamo subito che la lettera è indirizzata alla chiesa di Laodicea. Sul piano profetico, questa rappresenta l'ultima fase della storia della Chiesa di Cristo, quella che la Bibbia definisce tempo della fine o ultimi giorni. Questa lettera ci interessa in modo particolare perché noi viviamo proprio all'epoca che essa designa, per cui questo messaggio di Cristo alla sua Chiesa è praticamente destinata a noi. Diciamo una parola sulla città di Laodicea, dal punto di vista storico, dal punto di vista geografico, eccetera. La città di Laodicea prende il suo nome dalla moglie di Antioco II, che ne fu il fondatore nel III secolo avanti Cristo. Era situata a circa 65 chilometri a sud-est di Filadelfia. La sua prosperità toccò il punto massimo durante il periodo romano, verso la fine del primo secolo avanti Cristo. La lavorazione della lana nera, lucidata, era una delle sue specialità. Una scuola oculistica vi godeva di una certa fama nel mondo greco-romano, soprattutto grazie a un collirio tratto da una pietra della Frigia ridotta in polvere. Ecco perché c'è il riferimento: hai bisogno del collirio per ungerti negli occhi, affinché tu veda. Laodicea era anche una città di transazioni commerciali e di banche, una specie di Ginevra antica, quindi una città molto ricca. Questi sono elementi che spiegano alcune allusioni che troviamo in questa lettera. Due altri particolari sono molto significativi. Il primo è in rapporto con l'allusione alla tiepidezza della chiesa di Laodicea. Guardate come il Signore ha scelto queste città perché avevano delle caratteristiche particolari che servivano da riferimento a un certo stato della cristianità in un certo tempo della storia della Chiesa. Il primo è in rapporto quindi con l'allusione alla tiepidezza di Laodicea. Si sa che un acquedotto trasportava a Laodicea l'acqua calda delle sorgenti di Ierapoli, situata a circa 6 chilometri di distanza. C'era un acquedotto, lì c'erano delle sorgenti termali, usciva dell'acqua calda, un po' come a Acqui Terme o come, non so, in un'altra città termale. Quest'acqua veniva incanalata in questo acquedotto, però l'acqua giungeva a Laodicea tiepida. E beh, si capisce, dopo 6 chilometri di percorso l'acqua era tiepida. Ecco perché si parla di Laodicea che è tiepida. La gente poteva capire il perché di questa tiepidezza dal punto di vista geografico e storico. Il secondo illustra la presunzione di Laodicea. Nell'autunno del 60, interessante questo particolare, non sempre noto, nell'autunno del 60 della nostra era, cioè appena 35 anni prima che questo messaggio fosse redatto, Laodicea fu devastata da un forte terremoto. Roma le offrì un soccorso in danaro, ma gli abitanti di Laodicea lo respinsero asserendo che non avevano bisogno di nulla. Ecco che il riferimento, tu dici io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. C'è il riferimento a questo fatto storico, che non volevano ricevere questi soccorsi. È così. Non abbiamo bisogno di niente. Abbiamo tanti soldi, tante banche, ce la facciamo da soli. Quando Paolo scrisse la sua lettera ai Colossesi, una piccola curiosità del Nuovo Testamento, probabilmente intorno all'anno 62, a Laodicea esisteva già una chiesa. Apparentemente l'Apostolo non vi era stato, come risulta da quello che è scritto nei Colossesi al capitolo 2. È probabile che Epafra, originario di Colosse, ne sia stato il fondatore, secondo altri testi. Una lettera di Paolo alla chiesa di Laodicea fu mandata contemporaneamente a quella diretta alla chiesa di Colosse e in generale si pensa che si tratti di una semplice copia di quella mandata agli Efesini. Quindi l'Apostolo Paolo non era stato lì, in quella comunità. Laodicea sopravvisse fino al XIII secolo, epoca in cui fu definitivamente distrutta dai turchi. Oggi rimangono solo delle rovine, ma il messaggio che porta il suo nome ha serbato intero la sua importanza e ci riguarda direttamente. Per questo dobbiamo prestargli il massimo ascolto. Qual è il significato del termine Laodicea? Sono diversi i significati. Il primo, popolo giusto. Secondo, giudizio dei popoli. Terzo, separazione dei popoli. E quarto, rigetto dei popoli. Guardate che differenza di significato, ma anche che analogie in queste differenze ci sono. O per meglio dire, in queste diversità di significato. Quale che sia il significato attribuito alla Laodicea, esso è sempre da porre in relazione con l'opera finale della Chiesa di Cristo durante l'ultima fase della storia del mondo. Ecco perché il messaggio alla Chiesa di Laodicea ci riguarda da vicino. Vediamo la situazione. Prima di tutto parliamo degli elogi. Quali elogi rivolge Gesù alla Chiesa di Laodicea? Nessun elogio. Niente. Ci sono soltanto degli ammonimenti, dei rimproveri. Vediamo il rimprovero. Apocalisse 3,15, abbiamo letto, vogliamo rileggere, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Sei tiepido, magari fossi freddo o fervente, sei tiepido, e essendo tiepido io ti vomiterò dalla bocca. Vorrei leggere la versione interconfessionale in lingua corrente, versetto 16. Io so tutto di voi, voi che siete di Laodicea, so che non siete né freddi né ardenti, magari foste freddi o ardenti, invece non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. È ancora più forte questo rimprovero, mi disgustate fino alla nausea. A me le bevande tiepide non piacciono, non so a voi, ma proprio le bevande tiepide non mi piacciono assolutamente. Quando qualcuno mi offre una bevanda dico: è calda? Se è calda mi sforzo molto a berla. Contrariamente alle sue abitudini, il Signore non dice una parola sulle opere di Laodicea, si limita a enunciare: io conosco le tue opere. Quali siano queste opere non si sa, però da quello che dice poi il versetto 17 possiamo capire. Non si ha qui il benché minimo elogio. Gesù mette immediatamente il dito sulla piaga che non è di ordine dottrinale o ecclesiastico, ma solo di natura spirituale. Quindi non ci sono dei deviazionismi come in Pergamo o in Tiatiri, no. E a un certo momento la Chiesa di quel tempo se n'è andata dietro agli idoli, dietro alla politica, ha pensato di costituire un regno di Dio sulla terra, fatto di ministri, di scettri, di corone, di cavalli, di monete, eccetera. No, qui non si tratta di rimproveri di ordine dottrinale. La piaga non è costituita da deviazionismi dottrinali o ecclesiastici, ma solo di natura spirituale. È la tiepidezza e l'autosufficienza. Parliamo un attimo della tiepidezza. Come è stato detto, la bevanda tiepida purtroppo alla maggior parte delle persone fa venire la nausea. La tiepidezza spirituale, come l'acqua tiepida, dà nausea. Questa tiepidezza è la diretta conseguenza della presunzione e dell'autosufficienza. Vediamo nei particolari queste due gravi lacune. Che cos'è la presunzione? Che brutto difetto, è un difetto terribile. Il presuntuoso cosa dice? Io so tutto, io sono il più bello, sono il più ricco, la mia macchina è più bella della tua, la mia casa è più grande, anche i miei debiti sono più grandi dei tuoi, è tutto più grande. Sembra qualcuno che viene dal Texas. Voi sapete che i texani, si dice, sono famosi per dire in modo sproporzionato tutto più grande. Presunzione. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Questa dichiarazione può essere compresa sia in senso letterale sia in senso simbolico. Se qualcuno dice: io sono ricco, in genere non è nato ricco quello. I nati ricchi non si vantano mai delle proprie ricchezze, è l'arricchito. E infatti qui dice: io sono ricco, mi sono arricchito. Ecco perché si vanta. Il vero ricco non si vanta, anzi, non so se lo fa per le tasse, ma cerca di diminuire. Pare che un grande ricco italiano, di cui non rivelo il nome, a qualcuno che gli diceva: ma lei deve avere parecchi soldi. E lui rispondeva, e non era modestia, ma era un modo di dire, ho qualcosa al sole. Non so se era soltanto al sole, se era una flottiglia aerea, se era una flotta sul mare, eccetera. Ho qualcosa al sole. Io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Come noto, alla Odicea non mancavano le ricchezze, città di transazioni commerciali, di banche. Oggi non c'è niente, quattro mura sbrecciate. Così finiscono le ricchezze degli uomini, non soltanto di 2000 anni fa, ma anche le ricchezze di oggi. Oggi che tutti sono impazziti dalla gioia, quelli che hanno i soldi, perché la borsa ha fatto delle cose straordinarie per il momento. Poi viene la batosta e poi chi troppo in alto sale cade sovente, eccetera, eccetera, eccetera. Era ricca, e quando si è ricchi, ricchi di nascita o arricchiti, non si è in genere molto umili, è vero? C'è un cuore foderato di superbia. Perché? Perché sono ricco. Sono ricco, non ho bisogno di niente, quanto mi hanno fruttato i miei beni. Sembra di sentire il ricco stolto. Anima mia, mangia, bevi e godi, perché tu hai molti beni riposti per molti anni. Anima mia, mangia, bevi e godi, e non pensi a quelli che crepano di fame, e ce ne sono tanti che muoiono di fame. Quando si andava a fare la campagna autunnale di porta in porta, parlo di anni luce, oramai si mette un tavolino e tutti quanti vengono a offrire, ma io mi ricordo quando si andava a fare la campagna autunnale con dei giornalini. Si incominciava da 50 lire, parlo di mezzo secolo fa, Poi 100 lire, poi 200, poi 500, e poi si disse bisogna stampare un giornalino da 1000 lire. Nel comitato c'era una discordia, ma chi volete che dia 1000 lire? Si faceva fatica e si andava di porta in porta. Vi ricordate, parlo dei fratelli maggiori, chi dava di più? I ricchi? No! Quelli vi mollavano i cani, non sempre. Vi mollavano i cani dietro. Quando io vedevo una villa con le cancellate, i muri, ci mancarono le mitragliatrici, i cani ringhiosi che abbaiavano come... E la padrona di casa o che so io veniva lì, chi è? Chi è? Forse aveva la voce più irata, irosa, la padrona di casa del cane che abbaiava. E allora lì non davano niente, non soltanto, ma ti promettevano botte. Quando andavi nelle case dei poveri, ti davano qualche cosa. O ti dicevano, guardi, proprio mi dispiace, ma non posso dare niente. Però le faccio i miei auguri, e si vedeva che non avevano niente. Ecco, questi ti incoraggiavano. Allora, cosa c'entra questa frase qui alla chiesa di Laodicea? Oh, c'entra! C'entra, e come? Come è noto, a Laodicea non mancavano le ricchezze, come del resto non mancano oggi alla società cosiddetta cristiana. È vero o no? Forse è per questo che abbiamo tanti guai, perché abbiamo tanti soldi. Dico, abbiamo in generale, poi ci sono i poveri che riescono a mettere insieme a malapena il pranzo con la cena, come sempre. Ma oggi i paesi cristiani sono paesi ricchi, almeno nell'Europa occidentale e nell'America del Nord, paesi ricchi. Anche sul piano spirituale, mai come oggi sono stati accessibili a tutti i tesori della parola di Dio. Vuol dire che i paesi cristiani, la Chiesa dell'ultimo tempo, noi siamo ricchi dal punto di vista letterale, che abbiamo più soldi di 30, 40, 50, 100 anni fa, e siamo più ricchi di conoscenza biblica. Siete d'accordo? Guardate quante Bibbie vengono vendute in quasi tutte le lingue del mondo. La Bibbia tradotta in centinaia di lingue e dialetti è più diffusa di qualsiasi altro libro. Mai essa è stata più letta, studiata, commentata. Questo fenomeno adempie la profezia di Daniele, il quale scrisse, leggiamo, Daniele capitolo 12, versetto 4, «E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà». Oggi abbiamo una grande conoscenza della parola di Dio. Abbiamo perfezionato la nostra conoscenza. Le ricchezze spirituali della parola di Dio sono messe a disposizione di ognuno, per cui il mondo cristiano contemporaneo è tentato di dire: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente, non ho bisogno di sapere più niente. Quante volte, andando a colportare o parlando con le persone, incontriamo dei protestanti. Con i cattolici ci sentiamo un po' più forti, perché a parte eccezioni, la conoscenza della Bibbia nel mondo cattolico, almeno tra i fedeli, è minore della conoscenza del mondo protestante. E queste persone mi dicevano: ma io sono evangelico. Bene, mi congratulo. Io sono della Chiesa avventista del settimo giorno. Ah, i sabatisti. Io invece sono... di che denominazione? Mi dicevano una e l'altra denominazione. Per dire, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. A volte succede che quando qualcuno interroga noi, noi rispondiamo allo stesso modo: ma io sono ricco di conoscenza, mi sono arricchito, non ho bisogno di sapere più niente. È una situazione tragica. Ieri ho visto un signore al mercato con tanto di cravatta che distribuiva degli inviti. Mi sono detto: deve essere un testimone di Geova. E la gente riceveva questo invito: no, e se ne andava. Io ho fermato la macchina, dal finestrino ho detto: siete testimoni di Geova? Oh sì. Io ho un biglietto, era un invito per una conferenza. Domenica, ora tal dei tali, indirizzo tal dei tali, una conferenza come conoscere la Bibbia, come aver fiducia della Bibbia. Questo qui, poveretto, che riceveva sempre dei rifiuti, quando mi ha visto che io mi interessavo, ho letto tutto il piccolo invito, così, ha ripreso un po' quota. Perché dobbiamo dire: io sono ricco, non ho bisogno di niente? Soltanto gli ignoranti non hanno bisogno di sapere ancora qualcosa. Le persone che vogliono studiare, che vogliono imparare, fino a quando campano hanno bisogno di sapere. Ma quante persone ignoranti ho incontrato io, che mi hanno detto: io sono ricco, sono arricchito e non ho bisogno di niente. Attenzione che non facciamo noi di Laodicea questa figura di ignoranza. Poi gratta gratta, altro che non hai bisogno di niente. Una volta ho chiesto per Celia a qualcuno: allora avrà letto il libro di Geremia se le conosce la Bibbia. E come no? Certo, e anche Isaia, e anche Malachia, e come no? E anche il libro di Elia, e come no? E si vede che conosce la Bibbia, gli ho risposto. Perché il libro di Elia non c'è nella Bibbia. L'arricchito rimase male. C'è sempre bisogno di imparare. Guai a quel medico o a quell'ingegnere o a quel che so io, quel professionista, quel professore che ha ricevuto la laurea, si limita magari a metterla da qualche parte, giusto? Dimentica i libri, povero medico, povero ponti che costruisci, poveri pazienti, poveri malati, eccetera. Deve continuare a studiare, a studiare. Il cristiano deve continuamente studiare, sapere, imparare, sempre. Altro che non hai bisogno di niente, abbiamo bisogno di tutto. L'autosufficienza. Cos'è l'autosufficienza? È il compiacersi delle proprie ricchezze. Sono miliardario! Oh, come sono contento! Io sono proprio contento. Nel 1929, quando ci fu il crack a Wall Street, New York, Stati Uniti, c'erano persone che dicevano così il giorno prima, il giorno dopo dove andarono a finire? Andavano a far la coda per avere un tozzo di pane e una scodella di minestra. Le incertezze delle ricchezze, dice l'Evangelo, ed è Gesù che parla, oggi ci sono e domani non ci sono più. Le ricchezze persino di quelle spirituali. Quindi questa autosufficienza, questo compiacersi delle proprie ricchezze materiali o spirituali costituisce un reale pericolo. Dal momento in cui gli uomini non riconoscono più questi valori come una grazia di Dio e se ne attribuiscono il merito, l'autosufficienza li acceca. Avete mai visto una persona cieca dell'autosufficienza? È la Chiesa di Laodicea, è un popolo. Nella loro cecità ingannevole, i laodicesi dei nostri giorni ritengono facilmente di non avere più bisogno dei tesori della parola di Dio, né di Dio stesso. Si arriva poi alle aberrazioni, io ne cito alcune. Alcuni teologi contemporanei, non sono avventisti questi teologi, rassicuratevi, non sono forse giunti a parlare della morte di Dio? Non avete mai sentito parlare di questa corrente teologica chiamata la morte di Dio? O ateismo cristiano? Sono stupidaggini, però ci sono di queste correnti. Ora, credersi ricchi significa perdere la misura di ciò che è divino. Noi di Laodicea a volte scambiamo per successo, sapete che cosa? L'efficienza nelle cose. È bene che le cose siano efficienti, che le istituzioni funzionino. E allora oggi noi rischiamo di prendere una ubriacatura straordinaria con tutti questi giocattoloni che abbiamo. Scusate il termine giocattoloni, i computer. Oramai una persona che è senza computer che figura ci fa? Io non voglio dire adesso alzate le mani quelli che hanno il computer o quelli che non le hanno. Recentemente ho fatto una campagna evangelistica e un collega mi ha fatto, eravamo in relazione, mandami un fax. Gli ho risposto, ma guarda, io vado col vecchio sistema delle lettere che funziona, se tu le spedisci le lettere arrivano, non ti arriveranno domani ma arrivano, io sapendo questo li mando per tempo debito e arrivano. E lui mi fa, ma non c'hai neanche un fax. No, non c'ho neanche un fax. E non me ne vergogno. E lì è il brutto della faccenda, insomma. Non me ne vergogno. Per dire, ma dove sei? Ma di dove sei tu? Che non hai il fax, non hai il computer. Prima c'erano le telescriventi. Adesso le telescriventi sono cose dei tempi del diluvio, insomma, no? Prima eravamo tutti compresi nelle macchine. Le automobili. C'era un predicatore 40 e passa anni fa che entrò in conflitto con l'Unione Italiana. perché voleva che gli riconoscessero il diritto ad avere una macchina, cioè ricevere un aiuto adeguato, no? E tutto finisce lì. Allora la missione diceva, no, ma è meglio che ti riconosciamo la motocicletta. La motocicletta. Devo dire che questo predicatore da 40 anni non è più con noi, eh? E diceva, con la macchina io posso fare molte più visite. Il tesoriere, come tutti i tesorieri, un uomo molto pratico, diceva, no, ne farà di meno. Con le macchine si faranno meno visite missionarie e meno studi biblici, perché si sarà tentati di portare la famiglia fuori invece di andare a evangelizzare, perché la sorella White dice di interessarsi molto della famiglia, e ci saranno dei predicatori che si interesseranno tanto della famiglia che dimenticheranno il loro lavoro di pastore. Fu buon profeta. Adesso poi ci sono i telefonini. Chiedo scusa alle persone possessori di telefonini presenti, diciamo, ogni riferimento è puramente casuale a persone presenti. Capisco che è una cosa utile e comoda, ma pare che l'Italia sia il paese che abbia più telefonini del mondo, più dei giapponesi. E oramai andiamo per la strada e vediamo uno che discute. Prima mi sembravano dei matti. Dice, ma cerca qualcosa per terra, no, invece stava parlando al telefonino. Sono così piccoli, se poi una donna si confonde nei capelli. Sei in tram, telefonino. Sei in auto, telefonino. Sei in aereo, sì, lo accendono anche in aereo, e poi si arrabbiano quando l'hostess dice, no, guardi che è proibito. Telefonino, macchine, telescriventi, computer, fax, cosa avremo poi? Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Ma io sono arrivato alla conclusione di questa prima parte. Poi vedremo cosa risponde Gesù Cristo. Non hai bisogno di niente. Ma tu sei un povero, miserabile, cieco e nudo, altro che non hai bisogno di niente. Il regno dei cieli è per coloro che mediante lo Spirito si sentono poveri come i cristiani della chiesa di Smirne, i quali però hanno arricchito il mondo. La chiesa delle persecuzioni, quella era una chiesa ricca, altro che l'Odissea, che si ubriaca di marchingegni, di giocattoloni, perde il tempo e perde soprattutto la fede nel Signore, o rischia di perderla. L'Odissea vive nella più grande illusione, quello che è e quello che fa è in opposizione con quello che crede di essere e di compiere. La realtà vista dal Signore mette a nudo la più tragica delle condizioni spirituali e non sai che sei infelice fra tutti, e miserabile, povero, e cieco, e nudo. Non si tratta di ipocrisia da parte dei laodicesi, ma piuttosto di una grave ignoranza del loro vero stato spirituale. Fratelli e sorelle, la Chiesa non è un'azienda, la Chiesa non è una caserma, la Chiesa è la casa di Dio e la porta del cielo. È vero che dobbiamo giovarci dei mezzi moderni, non vedo perché dovremmo andare a dorso di mulo se possiamo andare in aereo, ma un momento, quelli che andavano a dorso di mulo o andavano a piedi non è che fossero meno furbi, intelligenti, capaci e spirituali di noi, no, magari il contrario. Per queste ragioni il Signore, dopo avere denunciato il male, consiglia il rimedio. E arriviamo alla conclusione. Il solo fatto che c'è l'esortazione mostra che la situazione non è irrimediabile. La volta prossima parleremo di movimenti che si presentano come l'alternativa alla Odissea, dicendo il Signore rigetta la Odissea. Non è vero, non è vero. La rigetterà se non ascolta il consiglio. siamo noi Laodicea. E ci sono tanti movimenti pseudo riformatori, dei quali parleremo, che si presentano con ancora più presunzione di Laodicea, e lì non si sa più come dire, come fare per dire la presunzione dell'uomo. Il solo fatto che c'è l'esortazione mostra che la situazione non è irrimediabile. Gesù dice alla sua Chiesa: le porte dell'Hades non la potranno vincere. Vuol dire che la Chiesa, benché debba fronteggiare pericoli enormi, la Chiesa è difesa da Gesù Cristo, il quale la consiglia, il quale la aiuta, non perde il suo amore, la sua misericordia. Certo, il male è serio e richiede un intervento urgente, tuttavia, se i rimproveri sono diretti, le esortazioni sono ricche di precisazioni. I rimedi sono graduali, da prima vi sono quelli consigliati, poi all'occorrenza Dio agirà come un padre con il figlio, cioè lo correggerà. Infine il Signore userà la persuasione e interverrà personalmente se sarà necessario. Questo vuol dire che il Signore ama la sua Chiesa, segnala le deficienze e dà il rimedio. Che Dio ci aiuti ad accettare e a usare questi rimedi, perché noi possiamo fare parte di questo popolo militante in mezzo ai problemi oggi e trionfanti quando tornerà il Signore. È la mia preghiera. Amen.